La vita è quasi sempre uno sliding doors.
Eccoci qua, ciao a tutti.
Il mondo del teatro stanno soffrendo.
Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
Ciao, ciao, un bacio.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Così è la radio, se vi pare, il programma di radio statale dedicato al teatro. Oggi inauguriamo una nuova rubrica, infatti inauguriamo Così è la radio ti consiglia, ovvero spettacoli carini, bellini da andare a vedere qui a Milano, perché noi siamo ovviamente una radio milanese in quanto apparteniamo appunto all'Università Statale di Milano. Non è detto che poi magari non andremo anche in giro per il mondo, l'Italia, non lo so, però intanto partiamo dagli spettacoli milanesi. Partiamo con uno spettacolo che debutterà questa domenica, quindi per chi ci ascolta tra un paio di giorni probabilmente potete già andarlo a vedere, domenica 27 allo Zelig. E è uno spettacolo molto interessante perché è recitato intanto da tanti ragazzi giovani e parla di temi anche molto, molto attuali. Quindi abbiamo il piacere di avere con noi due degli attori della compagnia Caterpillar, giusto? Quindi
esatto.
Ringraziamo Ilaria e Camilla che sono qui con noi oggi.
Ciao, grazie per averci ospitato.
No, grazie a voi, grazie a voi. Intanto, lo spettacolo come si intitola e perché avete scelto questo titolo? Perché so che dietro c'è una spiegazione importante anche tra i nomi dei personaggi, che insomma delle spiegazioni abbastanza interessanti.
Grazie Gabriele e un saluto a tutti gli ascoltatori di Così è la radio. Ne approfitto per presentarci, come hai già fatto tu, noi siamo di compagnia Caterpillar. Prima che Camilla si arrabbi, diciamo che Camilla Ambrosini è la nostra organizzatrice e infatti in radio si muove da Dio, ma non mettetela mai davanti a una telecamera, non è vero, piano piano la porteremo anche davanti a una telecamera, mentre io in questo caso sono attrice di Fuori dagli schermi, appunto il titolo dello spettacolo. Ragazzi, questo è uno spettacolo che va visto. Per fortuna con il podcast possiamo arrivare in tutta Italia, perché io non ci credo che chi è all'ascolto almeno una volta nella vita non abbia controllato tra le storie se lui o lei hanno visualizzato, non abbia messo quella canzone nella storia Instagram per mandare una frecciatina a qualcuno, o abbia mandato un'email sbagliata a un account sbagliato senza oggetto. È una storia che riguarda tutti. Tutti abbiamo uno smartphone e tutti lo teniamo in mano per almeno 8-9 ore al giorno, ma senza vergogna, anche perché questa è una bella scusante che ci diamo, lo utilizziamo per lavoro. E Gabriele ne saprà qualcosa.
Sì, no, anzi, ma paradossalmente io mi ricordo, perché ho l'età per ricordarmelo, quando ancora non esisteva Instagram, Facebook, ma c'era MSN.
E bravo,
già dagli stati di MSN dei trilli, già lì si facevano le prime strategie per dire: io metto questa cosa nello stato, chissà se qualcuno la guarda per arrivare ad una certa persona, ed eri lì. Quindi sono cose che da quando c'è questo mondo tecnologico le facciamo tutti. Le facciamo.
Bravissimo.
Tutti. Ora c'è molto
no,
più
per
controllo.
Ci tengo, Gabriele, che arrivi, che non è uno spettacolo, vi invitiamo a teatro, venite a vedere lo spettacolo, ma è una serata tra amici per vedere insieme che cosa ci ha portato la dipendenza da smartphone e come gestirla al meglio. Perché è vero che si usa molto per lavoro, non stiamo demonizzando lo smartphone, anzi, per fortuna, grazie allo smartphone ora ci stiamo sentendo e non siamo tutti nello stesso posto. È molto più facile, possiamo lavorare a bordo vasca dicendo stiamo facendo smart working, però ha i suoi lati negativi. E questo lo facciamo in che modo, caro Gabriele? Mettendo in carne ed ossa su palco Siri. Tu la conosci Siri?
Allora, la conosco, in realtà io ho sempre avuto smartphone Android, quindi la conosco, cioè io conosco più quelli che parlano in inglese, che funzionano abbastanza male degli smartphone.
No, noi l'inglese Android non lo sappiamo, cioè almeno io non
nemmeno
lo so.
Io, nemmeno
quindi,
io, quindi.
Io ho preferito fare Siri in italiano. E abbiamo deciso di mettere in scena Siri in carne ed ossa, che ha a che fare con una famiglia di utenti. Quindi nel nostro mondo ribaltato è Siri ad essere l'unico personaggio fisicamente in scena. Noi siamo una compagnia giovane, che si è diplomata all'Accademia dei Filodrammatici, siamo tutti quasi under 30, no, siamo tutti under 35 ancora.
Sì, siamo tutti dei giovani.
È vero, siamo molto giovani, anche se odiamo questa roba del giovane, non giovane, ci si diverte. E però la famiglia degli utenti non vede i personaggi in carne ed ossa, ma sono delle voci. Mentre Siri di solito è la nostra vocina nel telefono, in questo spettacolo allo Zelig domenica sera alle 21, Siri è in carne ed ossa, mentre la sua famiglia chiede, anzi mi ha risposto Siri in questo momento che sto parlando con voi, Siri sto lavorando, ok? Quindi è lei che si interfaccia con questa famiglia, composta da una mamma interpretata da... la cui voce è stata interpretata da Giulia Viana, il papà Enzo Curcurù, il figlio Ricky King, in arte, il suo nickname, Alessandro Savarese, Costanza Noberasco, l'amica del Ricky King, la nonna Margot Golo, che dopo essersi separata, scusami, no, separata, la storia è più triste, dopo aver perso nonno Aldo, cerca la sua anima gemella su Tinder, e infine il socio che organizza, il socio del padre Enzo Curcurù, che è Emanuela Arregazzi, che organizza le partite di calcetto facendo, come si chiamano i sondaggi? Adesso è un vuoto, che adesso ci sono anche i sondaggi su WhatsApp.
Cosa tremenda!
Zuckerberg ne ha una nuova ogni giorno. Quindi questo per dirti che in qualche modo abbiamo creato una famiglia di utenti che incarna tutte le i nostri vizi che abbiamo con il telefono, di chiedere di contare le calorie bruciate e assunte, usare Google Maps per andare da casa al lavoro anche se la strada la facciamo tutti i giorni, ma chissà mai che mi dice il traffico com'è cambiato, e di scaricare le versioni di Splash Latino, che io ricordo, per quanto sia una ragazza giovine, cercavo di passare io ero quella ignorante, cercavo di farmi mandare le versioni di Latino che stavano tutte in una pagina con i caratteri tutti attaccati per non sprecare messaggi, quindi adesso è molto più facile per le nuove generazioni, e infine appunto questa nonna che cerca l'anima gemella su Tinder, cosa che swipe up come non saperlo.
Esatto.
No, swipe up è... com'è? Non è swipe up, è il... aiutami. Ila,
non puoi fare così, scusa.
Sono spettacolo.
Swipe right.
Bravo. O left, right, cioè dipende. O left, scegli la vita. Ragazzi, ora di domenica la parte la imparo.
Invece... secondo me è una cosa molto interessante, anche perché non sembra, ma sempre di più ci stiamo affidando alla nostra voce, nel senso che sempre di più riusciamo a interagire con gli oggetti attraverso assistenti vocali, quindi utilizzando la nostra voce. Questo forse cerca di far rimettere anche un attimo il focus sul fatto che dobbiamo anche imparare ad utilizzarla, la nostra voce, perché molte volte, cioè se io adesso ad esempio dico "Ehi Google", si accenderanno i cellulari di milioni di persone, così come quando prima si è acceso il tuo dicendo Siri o la stessa cosa con Alexa. Quindi in realtà la nostra voce è fondamentale, ed è fondamentale anche come noi esprimiamo i pensieri per interagire con gli assistenti vocali. È importante secondo voi, anche alla vista di quello che è un mondo teatrale, imparare a dar voce ai nostri pensieri in maniera corretta?
Allora, per corsi di recitazione e di dizione lasciamo il nostro numero nella didascalia. Allora, noi con la voce ci lavoriamo e ci teniamo molto. Quello che fa più paura di quello che hai detto è che siamo perennemente ascoltati, quindi io basta che parli con Camilla del nuovo paio di stivali che ho visto da Contigo
e c'è la pubblicità.
Esatto, questa è la cosa che fa più spavento e quindi mi fa pensare: controlla quello che dici e spegni i dispositivi quando in quel momento non ti servano. Quello che mi sento di dire, che rispetto all'utilizzo della nostra voce, è che siamo bombardati da input sonori, di immagini, e in questo secondo me ci sarà una fine di tutto questo. Questo non sono arrivata a raccontarlo nello spettacolo, però tutto questo caos e questi impulsi crea dopo un po' un rigetto, forse. E quindi veramente arriveremo ad ascoltare solo i podcast e, e saranno la nostra salvezza. Non so se Camilla voleva aggiungere qualcosa.
No, no, la penso esattamente come te, e anzi, quello che voglio dire è che le immagini e tutto il resto sono, o anche i like, comunque, le cose sono tutte fraintendibili, mentre la voce è una cosa chiara e precisa, e forse anche per questo che ci siamo allontanati e adesso ci stiamo riavvicinando, perché... Sì, è fondamentale. Io esprimo un concetto con la mia voce, non metto un'immagine che io la leggo in un modo, un altro la legge in un altro, e così ci si confonde e ci si perde.
Ma anche paradossalmente questo. Il testo di un qualsiasi messaggio può essere molto fraintendibile. Il tono in cui si pronuncia un messaggio può far cambiare molto. Ecco, e secondo voi, visto che credo che abbiate studiato anche bene che tipologia di risposte danno gli assistenti vocali, quanto questa intelligenza artificiale si sta sempre di più avvicinando a una comprensione quasi umana, fino anche ad essere preoccupante talvolta?
Guarda, quello che ci ha divertito di più nel costruire lo spettacolo è stato proprio di immaginare che Siri possa essere un essere vivente, e la sensazione, almeno dato che abbiamo fatto delle date di questo spettacolo come anteprima, è che il giorno dopo tu ti svegli, prendi il telefono e ti faccia un po' impressione, perché possa immaginare che dentro ci sia un essere umano in realtà che ti ha appena svegliato. Quindi la cosa bella che ci ha divertito di più, poi bella lo deciderà chi viene a vederci, è che abbiamo immaginato che Siri possa essere un assistente digitale, quindi non un essere umano, che abbia sì degli aspetti umani, nel senso che si arrabbia quando l'essere umano continua a pigiare lo schermo dicendo che non funziona mai il touch, che le chiede 10 ricerche in un minuto e che le chieda e che imposti il tragitto di Google Maps senza però mai ascoltarla. Però dall'altro ci sono delle cose che ci riportano a quella che è la sua dimensione reale, al suo mondo familiare di tecnologico. Ad esempio, lei è innamorata di OK Google, che però non l'ha mai filata, perché ha solo occhi per sua cugina Alexa. Nel momento in cui si emoziona per una doppia spunta blu, perché anche lei in qualche modo vive con angoscia le stesse angosce dei suoi utenti, quindi ha una reazione, ha un fuocherello, lei è felice per Ricky King, il ragazzo che il suo nuovo flirt ha reattato la storia, però non capisce perché si emoziona, non capisce cosa voglia dire battere il cuore per lei. Quindi abbiamo cercato di proprio giocare su questa cosa dell'essere virtuale, essere digitale. E questo essere digitale che è Siri poi andrà sulla vita, andrà sul mondo reale, conoscerà i suoi utenti, ma quello che accadrà non ve lo possiamo rivelare.
Ovviamente. Quindi nella vostra idea Siri ha comunque una parte emotiva e prova un certo tipo di emozioni.
Assolutamente sì. Quindi noi la vediamo nel suo ufficio 13x7 cm all'interno del suo smartphone, uno smartphone che è fisicamente in scena, e si agita per un messaggio con un'H sbagliata, si agita per una mail complessa da mandare, o si agita per qualche contenuto un po' osé che arriva sul cellulare del padre o della madre.
E quindi in realtà è anche un po' un modo per poter insegnare anche a dialogare meglio e a capire che certe cose forse noi le diamo per scontate. Cioè, credo che ognuno di noi abbia magari preso a parolacce il proprio assistente vocale del telefono anche solo per divertimento e vedere che cosa succede, però sono cose che, ad esempio, se noi pensassimo realmente che ci fosse dall'altra parte un altro essere umano, difficilmente prenderemo a parolacce qualcuno così gratuitamente solo per sentire qual è la sua risposta.
Esatto. Chi ha ideato Siri o qualsiasi assistente vocale aveva già messo in conto che un essere umano medio avrebbe provato a insultare o a fare qualche domanda sconcia. Noi per studio abbiamo provato a vedere cosa risponde Siri, e quando vuole lavarsene le mani dice: mi dispiace, non capisco la tua domanda. o cose simili.
Quindi diciamo che anche l'assistente vocale è stato programmato per dare più importanza ad alcune domande rispetto che ad altre, quindi ha una sorta di scelta, opera una sorta di scelta. Questa cosa sì, la ritengo valida, rispondo. Questa cosa invece è soltanto un insulto, una cosa passeggera che vuoi lanciarmi contro e paradossalmente ti ignoro.
Sì, in qualche modo siamo sempre pilotati, quindi come siamo pilotati nel momento in cui abbiamo appena chiuso l'app di Instagram e ci arriva una notifica che qualcuno ci ha messo like, magari Instagram lo sapeva. Esatto, lo sapeva già 3 secondi prima, ma non aveva senso quella notifica. Quindi sì, assolutamente è tutto pilotato, a noi saper fruire di tutto questo.
Quindi ricordiamo Compagnia Caterpillar il 27 domenica ore 21 allo Zelig, Fuori dagli schermi, che è il vostro nuovo spettacolo. Ecco, allora a questo punto mi sorge una domanda. Lo spettacolo si chiama Fuori dagli schermi, ma è incentrato quasi tutto sulla voce, sulla parte vocale e non sulla parte di immagini, giusto? Perché questa scelta?
Questa scelta perché a noi piace molto lavorare in squadra e quindi da soli, i monologhi non ci sono mai piaciuti e il modo migliore anche, e quindi il modo migliore per lavorare in squadra era utilizzare queste voci, ma allo stesso tempo è per rendere quel caos di cui ti parlavo prima, tutte quelle notifiche che riceviamo, le pubblicità di YouTube, noi non viviamo mai nel silenzio e quindi in qualche modo intasarci di tutte queste voci voleva rendere il caos sonoro e il tappeto sonoro che ci circonda giornalmente, anche se non ti abbiamo detto di un'altra parte dello spettacolo che alterna, noi diciamo, tra prosa e stand up. In alcuni momenti spegniamo il telefono e io come Ilaria, ma come essere umano che ha voluto affrontare questo tema perché ne avevo la necessità, vedendo tutti ingobbiti sulla metropolitana e vedendo riscontro nei miei colleghi che questo tema doveva essere affrontato, io mi interfaccio direttamente con il pubblico, quindi si abbatte qualsiasi tipo di tecnologia, qualsiasi tipo di voce e insieme affrontiamo insieme tematiche come ghosting, fabbing, orbiting.
Io sarò molto boomer, ma di questi termini ne conosco uno solo.
E fai bene, no, ghosting, ma immagino.
Cioè, l'unica cosa che riesco un attimo a capire.
Perché hai ghostato qualcuno, qualcuno.
Io non ghosto, no, non ho neanche idea di come si
faccia.
Non mette
le mani avanti.
Però, cioè, l'unico termine che arrivo a comprendere, perché so cosa vuol dire ghost, quindi uno se lo immagina. Gli altri che hai detto non ho la minima idea di che cosa vogliano dire.
Ma guarda, sono piccoli contenuti che... proprio perché non sapevamo che forma dare a questo spettacolo, a un certo punto doveva essere quasi un documentary, volevamo dire un sacco di cose e la soluzione migliore era trattarla insieme con il pubblico, ma sempre ironicamente, perché la necessità che sentiamo, oltre che di trattare questo tema, è che in questo momento ci sia anche voglia di... sorridere. Da qui, secondo me, io vedo tantissime proposte di stand up, poetry slam, serate di questo genere, perché ne abbiamo bisogno e quindi siamo felici di poter passare una serata di festa con amici e nuovi amici.
Assolutamente. Poi è bella questa idea della possibilità di interazione tra uno spettacolo più canonico e uno spettacolo più di stand-up comedian, la possibilità di costruire una parte dello spettacolo magari insieme al pubblico, cercare di capire quali sono le loro idee su specifici temi. E ora ho una domanda invece lato produzione, perché solitamente... allora, intanto diciamo una cosa. Non è facile produrre uno spettacolo nel 2022 in Italia, diciamolo chiaramente, perché molto spesso chi ci ascolta o il pubblico medio dei teatri dice sì, vabbè, hai fatto uno spettacolo. No, tra anche soltanto tra giostrarsi tra burocrazia, permessi, SIAE, tutte le agibilità EMPALS, insomma tutte le cose che ci sono, non è facile. Quindi lato produzione, quanto è stato sfidante, ma soprattutto io chiedo una mano al pubblico, nel senso a chi ci ascolta, andate a vedere gli spettacoli delle compagnie giovani, nuove, che ancora non hanno nomi importanti tali che gli consentono di essere invitati dai teatri, perché molte volte si fa una fatica tremenda, tremenda a entrare in cartellone, per, non lo sanno molti, ma magari per entrare in cartellone in un teatro anche medio-piccolo c'è una richiesta di quantitativo di materiale alla base, tra fotografie, video, recensioni, sinossi di spettacoli, davvero molto grande. Quindi oggi produrre uno spettacolo e fare in modo di farlo girare, di farlo vedere, è davvero una grande sfida. Quindi io vi ringrazio per portare questa sfida e chiedo davvero a tutti un aiuto per andare a vedere le compagnie giovani. Prima parlavamo anche appunto dell'età delle persone coinvolte, perché non è importante, ma è importante burocraticamente fino a un certo punto, perché ci sono alcune leggi in Italia sui lavoratori dello spettacolo dove se hai fino a una certa età ci sono certe agevolazioni, se ne... Quindi, lato produzione, qual è stata la sfida più grande del produrre lo spettacolo?
Allora, qui entro in gioco io, poi diciamo che, allora, ti ringrazio per averlo sottolineato, perché è importante, spesso la gente non sa quanto lavoro ci sia dietro. Quello che posso dire è che la nostra forza è sicuramente l'unione, che siamo tanti e sappiamo fare tante cose diverse e ci supportiamo l'un l'altro, quindi dove non arriva uno arriva l'altro e questo fa la differenza, davvero. E niente, più che altro questo, non sto a entrare nei meccanismi, devo dire che a volte i bandi aiutano tantissimo, però ovviamente c'è anche lì molta competizione. E finché, diciamo, se una compagnia under 35 va abbastanza bene, diciamo che forse si ha anche più possibilità, però ecco, bisogna anche iniziare a crearsi un nome e appunto a girare, quindi alla fine è un periodo di tempo che è relativamente breve per riuscire poi ad avere quella stabilità che ti permette di continuare a fare questo lavoro come compagnia. Più che come attore singolo, come compagnia è tosta.
Anche perché, allora, cerchiamo di fare una piccola specifica per chi ci ascolta, nel senso che molti, anche quando mi incontrano in giro, io faccio l'attore di lavoro, e molti mi chiedono, ah bene, in quale teatro lavori?
Ma non avete capito, dove
esatto.
Mi chiamano?
Esatto, la risposta è io lavoro dove vogliono che io lavori, nel senso non il lavoro dell'attore delle compagnie attoriali è molto diverso rispetto a prima, dove ad esempio i primi anni del piccolo teatro c'era la sua compagnia residente, facevano gli spettacoli, ogni tanto andavano in tournée, ma fondamentalmente lavoravi, eri assunto in compagnia stabile, fisso. Poi dopo il mondo si è grandemente rimescolato e succede che noi alla fine di ogni spettacolo dobbiamo tornare a reinventarci, a fare provini, a vedere cosa possiamo fare di nuovo, se possiamo riuscire a rimettere in scena qualcosa di vecchio. E ecco perché secondo me bisogna un po' tornare al sistema delle compagnie così come è sempre stato pensato, cioè un gruppo di persone che iniziano a lavorare insieme, si trovano bene a lavorare insieme, hanno belle idee e iniziano un percorso insieme, vanno avanti insieme. Però certo, non è facile, e soprattutto perché voi immaginate, si parlava appunto dei bandi spesso riservati agli under 35, ma una compagnia di attori deve formarsi, quindi prima di tutto servono degli attori che si siano formati. Solitamente un'accademia di teatro dura intorno ai 3 anni, prima di aver fatto un lavoro enorme per entrare anche soltanto in accademia, perché spoiler, sì, ci sono i provini per entrare nell'accademia di teatro e sì, sono molto 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 selettivi, quindi magari finisci l'accademia che hai intorno ai 25 anni e poi dopo devi iniziare a formare la compagnia, iniziare a fare i primi spettacoli, capire anche soltanto burocraticamente cosa fare, associazione, società, e poi dopo andare a ottenere tutti i permessi, esatto, per fare tutto. Non è facile, vi assicuro che è un lavoro non facile, quindi cerchiamo di sostenere il teatro in tutte le sue forme, ma se possiamo sosteniamo soprattutto il teatro giovane, delle persone che ci mettono tutta l'anima, il cuore, la passione per riuscire a farci. Cioè, no, noi attori di teatro non diventeremo mai né ricchi né famosi, cioè lo sappiamo già, l'abbiamo messo in conto, se no non avremmo scelto di fare questo lavoro. Lo facciamo perché lo amiamo, perché ci emoziona tanto. Non pensate che nel mondo degli attori e del teatro girino i soldi che girano in America, Hollywood, Broad, non è così. Noi davvero abbiamo bisogno di un supporto anche da parte del pubblico, soprattutto da parte del pubblico, anche perché al momento ancora da parte dello Stato il supporto è molto minimo. In teoria è stata approvata la nuova legge sui lavoratori per lo spettacolo, ne avevamo parlato l'anno scorso quando era in discussione, ma mancano i decreti attuativi. Mancando i decreti attuativi è come se la legge non fosse stata approvata, quindi c'è ancora un mesetto, se non sbaglio, per riuscire a fare questi decreti attuativi prima che scade. Lo ritengo molto improbabile che purtroppo accadrà, però insomma, quindi cercate di sostenerli. Ricordiamo, loro sono la compagnia Caterpillar, tutti diplomati ai filodrammatici, avete detto, giusto?
Esatto, tra l'altro io sono andata a stalkerare Gabriele Gargiulo e lo seguivo, mamma, già, quindi seguiamoci a vicenda. Noi siamo compagnia Caterpillar su Instagram, e fateci sapere se siete nostri ospiti domenica alle 21
allo Zelig.
C'è una piccola cosa che voglio aggiungere rispetto a quello che ci hai chiesto del come viene prodotto uno spettacolo. Certo. C'è un ringraziamento che dobbiamo fare, perché ogni volta, e tu lo saprai bene, che si crea uno spettacolo è un investimento di tempo, di soldi all'inizio, ed è tutto dai, poi svoltiamo. Questo svoltiamo è sempre più in là, e per questo veniamo chiamati compagnia giovane fino a quando non siamo più giovani, e questa cosa a me urta molto. Però ci sono delle realtà che ci hanno aiutato, vedi Campo Teatrale con Unprotected, che anche solo fare lì dei giorni di prova è stato utilissimo, perché c'è un momento di confronto. Anche solo affittare una sala prove è un costo. Le date
enorme.
Le date che hanno scelto lo spettacolo, vedi Nova Milanese, Cavandone, e ad esempio anche l'Accademia dei Filodrammatici ti dà la possibilità, dopo che sei uscito dall'Accademia, di partecipare a una borsa di lavoro che ti segue in tutti gli step di creazione e poi vai in scena. E noi non possiamo che ringraziarlo, perché siamo andati in scena con loro questo giugno e siamo stati menzionati.
E quindi di lavoro, Marietti.
Esatto. Quindi in qualche modo dei fratelli più grandi ci sono, che ci hanno seguito passo dopo passo, e seguiteci anche voi per vedere dove arriveremo.
Assolutamente, anzi secondo me è estremamente importante far capire che è vero, siamo in un mondo estremamente competitivo, perché anche nel mondo attoriale la competizione c'è, è inutile negarlo. Spesso siamo i primi a stroncarci le gambe uno con gli altri, ma siamo anche molto disposti ad aiutarci per i progetti creativi, e per fortuna ci sono realtà che danno una mano a far crescere quelli che sono dei progetti creativi validi. Ecco, rivolgiamoci anche soprattutto ai teatri, quindi teatri, se volete ospitare anche voi una data dello spettacolo, si può fare, nel senso, gli spettacoli si può tornare,
la gente se ne va a casa felice e torna nel vostro teatro, è una cosa provata, ve lo assicuriamo.
Quindi intanto, se volete, questa domenica appunto saranno allo Zelig, ore 21, poi dopo troverete in descrizione tutti i modi per prendere i biglietti, numeri, mail e quant'altro. Noi ringraziamo tantissimo Ilaria e Camilla per il loro tempo.
Grazie a te Gabriele,
speriamo
grazie
mille, speriamo di poter tornare a ospitarvi anche con i nuovi spettacoli, magari venendo, facendo un'incursione anche per vedere via video magari le prove di qualcosa di nuovo.
Ti posso dire che forse succederà.
Zan, 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 zan.
Anche perché noi siamo attori, siamo vanitosi, quindi vogliamo le telecamere, ok?
Assolutamente, okay. A parte che oggi con le telecamere, così come l'assistente vocale, tutti quanti ne abbiamo sempre una in tasca, quindi oggi come oggi siamo diventati tutti quanti praticamente delle piccole televisioni.
Abbiamo anche, per necessità, abbiamo dovuto creare un piccolo studio televisivo a casa, quindi
i grandi i grandi problemi degli attori sono che ormai non devono più soltanto fare gli attori, ma ad esempio, esatto, anche soltanto per i provini ora ci sono i
salti. Avere un bello sfondo bianco con una luce pazzesca.
Luce, un bel microfono, perché se no, se fai tutte le parti sussurrate, no, non si sente bene. Quindi la vita dell'attore è sempre più complessa, ma per fortuna non si smette mai di esserci, di farlo.
E per fortuna c'è Siri che ci aiuta, quindi vi aspettiamo domenica alle 9 e Siri vi svelerà come fare dei selfie perfetti.
Quindi non perdete l'occasione. Ecco, come si fanno i selfie perfetti?
Gabriele, te l'ho detto, domenica, ore 21 allo Zelig.
Va bene, ci vediamo domenica allora, allo Zelig, ore 21.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
La vita è quasi sempre uno sliding doors.
Eccoci qua, ciao a tutti.
I mondi del teatro stanno soffrendo.
Così è la radio, se vi pare. Il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione.
Ciao, un bacio.